I dati ufficiali del Ministero della Salute sulla pandemia da coronavirus in Italia, 13 morti ufficialmente censiti nelle ultime 24 ore, i guariti sono 213 in più, i ricoverati sono 2 in più rispetto alle 24 ore precedenti, però scendono di 2 invece le persone in terapia intensiva. In questo momento in totale in Italia ci sono 47 persone ricoverate in terapia intensiva per il Covid, le persone in isolamento domiciliare, quindi a casa perché positive, sono 36 meno rispetto alle 24 ore precedenti, 11.612 sono in totale, i positivi, gli attualmente positivi scendono di 36, i nuovi positivi sono 190, tenete conto che i tamponi effettuati sono più bassi della media, questo succede tutti i lunedì. Oggi sono 24.253. Al telefono con noi c'è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buonasera Cartabellotta.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera.
La prima domanda che le faccio è sulla notizia che sta un po' tenendo banco in queste ore, che non è soltanto quella dei numeri che abbiamo dato agli italiani, ma è quella del vaccino, perché tutti noi speriamo che arrivi questo vaccino. Oggi pomeriggio Boris Johnson, il premier britannico, ha esultato su Twitter perché ci sono dei risultati da Oxford che sembrano positivi, secondo la rivista scientifica The Lancet, sulla sperimentazione del vaccino appunto di Oxford, secondo cui, scrive The Lancet, al 56esimo giorno di sperimentazione si può dire che abbia dei risultati positivi con l'induzione di una forte risposta immunitaria e anticorpale. Io leggo quello che viene pubblicato da The Lancet, non ci capisco niente, lei invece sì, quindi le chiedo qual è, se lei ha voglia, in grado, può fare una valutazione di questi risultati.
Assolutamente sì, i risultati sono incoraggianti, sottolineando che siamo a uno studio di fase 1/2, cioè che è la prima e la seconda fase della sperimentazione clinica nell'uomo che segue quella sugli animali. Quindi la fase 1-2 serve assaggiare, quando viene condotta insieme, sia la sicurezza del vaccino sia la potenziale efficacia, che viene ovviamente valutata attraverso quelli che sono dei cosiddetti indicatori intermedi, quali quello che è lo status anticorpale. I risultati sono positivi, ma gli stessi autori ovviamente invitano alla cautela, perché sottolineano che bisogna ovviamente andare avanti con le sperimentazioni cliniche. Adesso lo studio pubblicato sta continuando anche con la fase 3, quindi che è uno studio su larga scala, quindi possiamo dire che sicuramente la ricerca sta facendo degli importanti passi in avanti. Che questo possa significare domani mattina, nel senso diciamo tra qualche mese, avere una disponibilità del vaccino in larga scala è poco realistico, per due motivi: sia perché le sperimentazioni di fase 3 sono molto più lunghe di quelle di fase 1 e 2, sia perché la produzione in larga scala del vaccino ovviamente richiede dei tempi che non sono immediati. Ecco perché quando qualcuno dice che il vaccino su larga scala sarà disponibile non prima della stagione influenzale 2021-2022, nella migliore delle ipotesi, non va molto lontana da quelle che sono diciamo le previsioni realistiche.
Quindi Cartabellotta ci sta dicendo almeno un anno ancora.
Assolutamente sì, poi che per la fine dell'anno possono essere disponibili per particolari sottogruppi di soggetti del vaccino o ancora in fase sperimentale o già prodotto direttamente per l'emissione sul mercato, ma tenendo conto anche di quelli che sono i tempi anche della cosiddetta fast approval, cioè quindi dell'approvazione veloce da parte delle autorità regolatorie, è veramente molto poco probabile. Però noi siamo sempre ottimisti e speriamo che, voglio dire, questa battaglia anche dal punto di vista scientifico, voglio dire, venga vinta più presto, quindi siamo sulla buona strada, ma non possiamo dire che il vaccino ce l'abbiamo pronto dietro l'angolo domani mattina per tutti.
Lancet oggi pubblica anche i risultati di un'altra sperimentazione, un vaccino sperimentato in Cina che è in fase 2, scrive la rivista scientifica, su oltre 500 individui. Anche in questo caso si riportano risultati che vengono considerati positivi rispetto alla
promettenti, ecco, promettenti. Questo è il termine che la scienza diciamo utilizza, promettente, da confermare ovviamente con ulteriori studi, sperando che quelli successivi, ovviamente, che ovviamente sono caratterizzate da un maggiore livello di complessità e anche rispetto a quelli che sono indicatori di esito clinico più robusti, richiedono anche un maggiore tempo. Quindi siamo sulla buona strada, ma ancora è presto per cantare vittoria.
Cartabellotta, la situazione internazionale, mondiale, rispetto alla diffusione della pandemia rimane molto seria, in alcuni casi parecchio seria, drammatica quasi, anche in Europa. Il caso della Romania, ad esempio, ma quello che sta succedendo in diverse città della Spagna sono le notizie delle ultime ore. Poi, naturalmente, non dimentichiamo cosa succede nel continente americano, per fare un altro esempio. Le aspettative sul vaccino sono quelle che lei ci ha detto, quindi non prima di un anno almeno, e insomma, bisogna tenere conto che la pandemia c'è ancora e non si può tornare a una vita normale. Il governo, la politica, la maggioranza stanno discutendo dell'ipotesi di prolungare lo stato di emergenza che era stato istituito alla fine del mese di gennaio e che deve essere prorogato alla fine del mese di luglio, quindi magari fino alla fine dell'anno, magari invece fino al 31 ottobre. Voi avete come Fondazione Gimbe delle perplessità, per quale motivo?
Ma guardi, innanzitutto va sottolineato il fatto che gli aspetti che vanno a influenzare quella che è la proroga dello stato di emergenza sono in parte di tipo giuridico, in parte di tipo sanitario, in parte di tipo sociale. Parto da quelli sanitari perché il problema reale è che oggi, anche rispetto a quello che diceva lei su quello che è il quadro della situazione Covid a livello mondiale, noi in Italia ci troviamo in una situazione di particolare vantaggio, un po' perché siamo stati i primi dopo la Cina a sperimentare la pandemia e quindi diciamo abbiamo acquisito vantaggio nel tempo, un po' perché abbiamo fatto un lockdown abbastanza prolungato e rigoroso e quindi abbiamo ottenuto dei grossi risultati, un po' perché questa coincidenza ci colloca in una fase stagionale per quelli che sono i virus respiratori particolarmente vantaggiosa. Tutti i virus respiratori diciamo, raggiungono il picco nei mesi che vanno dall'autunno inoltrato, quindi metà fino a ottobre fino al mese di marzo, quindi la combinazione di questi aspetti ci fa vedere un quadro particolarmente rosso. Allora, oggi il problema qual è? Che la scadenza dello stato di emergenza nazionale coincide con un momento storico in cui l'emergenza non c'è più e non è nemmeno temuta, quindi diciamo nei prossimi mesi tutto sommato il Servizio Sanitario Nazionale è stato adeguatamente rafforzato, o se ci dovesse essere una risalita della curva dei contagi questa potrà essere adeguatamente gestita. Ci sarà il problema della difficile convivenza tra coronavirus e sindrome influenzale nel prossimo autunno, ma sono tutte condizioni che si possono gestire attraverso strumenti di tipo ordinario dal punto di vista giuridico, perché l'aspetto che sfugge è che dire stop, come è quella che è un po' la nostra proposta, allo stato di emergenza nazionale non significa che la pandemia è finita e che liberi tutti e possiamo tutti tornare alle attività nostre quotidiane, anzi noi dobbiamo fare coincidere lo stop dello stato di emergenza che restituisce da un lato al Parlamento quello che è il suo ruolo legislativo, che in questi mesi è stato in qualche maniera sostituito dai DPCM della Presidenza del Consiglio, e quindi diciamo restituire un equilibrio in qualche maniera giuridico al Paese, ma dall'altro lato tutte quelle che sono le norme di comportamento individuale devono essere continuate, perché purtroppo anche nella comunicazione pubblica sta passando il messaggio: bene, se finisce lo stato di emergenza è un'ulteriore legittimazione che di fatto la pandemia è finita. Non è affatto così, perché la pandemia c'è ancora, abbiamo visto che a livello internazionale non abbiamo nemmeno raggiunto il picco mondiale, l'ho confermato anche il direttore dell'OMS qualche giorno fa. Per cui diciamo le nostre valutazioni a 360 gradi, considerato gli aspetti giuridici, quelli sanitari e anche quelli sociali, perché è evidente che il prolungamento dello stato di emergenza in una fetta importante della popolazione rischia di generare ansia sia rispetto a quelli che sono i rischi sanitari sia rispetto a quelle che sono le eventuali restrizioni ulteriori. Ecco, tutto questo oggi può essere gestito con quelli che sono diciamo gli strumenti di una repubblica parlamentare, quindi con i decreti legge, dove il Parlamento deve ovviamente riacquistare quella che è il suo ruolo legislativo.
Lei si fida molto della velocità del Parlamento italiano?
Non mi fido molto, ma in questo momento l'alternativa è lasciare diciamo dal punto di vista diciamo della se dovesse essere prorogato lo stato di emergenza, ovviamente tutta una serie di situazioni verranno anche strumentalizzate dal punto di vista politico, una per tutte. Non dimentichiamo che avremo delle elezioni in particolare credo in 5-6 regioni in autunno che avverrebbero sotto uno stato di emergenza, e questo sappiamo bene che sarebbe un po' la prima volta nel nostro paese, non è assolutamente auspicabile. Quindi ci vuole da un lato diciamo un adeguato potenziamento e ovviamente anche del Ministero della Salute e anche grande accordo con le regioni, perché altrimenti noi rischiamo, voglio dire, di continuare a legiferare all'interno del paese in un continuo stato emergenziale che di fatto al momento non esiste, anche perché, ecco, questo lo abbiamo sottolineato anche questa mattina, se poi nel tardo autunno, quando potrebbe essere verosimile. Dovesse ripresentarsi uno stato di emergenza, voglio dire, il governo può dichiarare nuovamente uno stato di emergenza, ma in questo periodo specifico della pandemia e anche della stagione probabilmente non è opportuno.
Non è auspicabile. Grazie Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buonasera.
Grazie a voi.
Buonasera Cartabellotta, se rimane all'ascolto lei alla radio come tutti coloro che sono all'ascolto in questo momento, sentiamo cosa sta succedendo in Romania a proposito del rapporto tra epidemia e politica, perché